buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Io sono sempre Antonio Sofi da ApogeoOnline.com ed eccoci ritornati alla Quinta di Copertina, nuova versione, ovvero quella settimanale, come dico io, tra ritagli di carta e di beat, e quest'oggi avremo molti beat da leggere e, come al solito, come da 4-5 puntate a questa parte, dopo l'estate abbiamo con noi un ospite che si è concesso alle forche caudine di Quinta di Copertina. Ma prima di presentarvi l'ospite e prima di annunciare quale sarà il tema intorno a cui rifletteremo, ovviamente i temi sono quelli a noi cari, ma il taglio sarà particolare, facciamo sentire la sigla di Enrico Bianda e poi di nuovo qui con noi.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carte e di beat, a cura di Antonio Sofi.
Bene, rieccoci sempre con Quinta di Copertina e a questo punto è il momento di presentare il gradito ospite di oggi e si chiama Roberta Milano. Ciao Roberta.
Ciao.
Roberta Milano, come al solito dall'altra parte di Skype, grazie per essere con noi, docente di web marketing a Savona, Università di Genova, ma il mitico, mitologico campus di Savona. Roberta si occupa di marketing del web fondamentalmente, ma è anche una attiva blogger che pluriblogger, anzi anche blog del corso, che monitora e segue tutto quello che gira intorno al turismo in Italia, più o meno ci prova. C'è un bel giro di blogger turistici, o sbaglio, Roberta?
Sì, sta aumentando proprio in questi ultimi periodi, anche con personalità che o direttamente o indirettamente si affacciano al mondo, diciamo, del web 2.0, che hanno anche autorità in materia, nel senso amministratori delegati o comunque personaggi importanti, responsabili marketing di grosse aziende del settore.
Poi ne diremo, ne citeremo qualcuno di questi che racconti, forse appunto il turismo è uno di quei casi in cui le aziende proprio in varie vesti con amministratori delegati e non solo scendono nel lagone della rete per dire la propria. Ma prima vorrei partire parlando di uno di quei casi che, parlando appunto di web e turismo, non possono non essere citati, soprattutto in Italia, anche perché proprio negli ultimi tempi è ritornato di attualità. Io leggo oggi sul giornale un'intervista a Michela Vittoria Brambilla, che è sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega al turismo. Il titolo dell'intervista è «Renderò l'Italia più conveniente di Sharm el Sheikh». Poi chiederò a Roberta se questa è la strategia giusta, ma prima racconto, cito un passaggio in cui il sottosegretario Michela Vittoria Brambilla racconta delle strategie anche sul web. Italia.it: quale sarà il destino del portale voluto al suo predecessore Francesco Rutelli? Questa è la domanda di Elena Inversetti del giornale, e Michela Vittoria Brambilla risponde: abbiamo ereditato un fallimento. Il governo Prodi ha dilapidato un investimento cospicuo e ha sprecato un'occasione preziosa. Internet è il veicolo sempre più utilizzato per conoscere a distanza le destinazioni turistiche e alberghiere ed è lo strumento per prenotare la propria vacanza. Il fatto che l'Italia non abbia ancora un portale turistico è un grave handicap per tutto il sistema. Peraltro questa intervista non è un fulmine a ciel sereno. Già un paio di settimane fa si annunciava la necessità di cambiare il nome da Italia.it a Italy.com o Visitaly.com. È una prima generico progetto, intenzione di rimettere mani a questo progetto che, ricordiamo, inaugurato dopo tanti anni, ancora prima del governo Prodi, nel precedente governo Berlusconi, come progetto, è stato poi ripreso in mano e inaugurato in febbraio del 2007, ma dopo 10 mesi di critiche di vario genere è di fatto andato offline con significativo spreco di denaro pubblico, risorse e attenzione riguardo ad un tema centrale come quello del turismo. Una prima battuta iniziale su Italia.it: come si chiamerà? Ne abbiamo bisogno? Quali sono i problemi?
È comunque un'esigenza che l'Italia ha, quella di promuoversi all'estero, soprattutto visto che gli obiettivi, al prescindere dal web, di sviluppare il turismo sono rivolti verso il mercato estero, e il mercato estero si rivolge molto di più a internet di quello italiano, quindi è una necessità quella di avere un portale. Detto questo, bisogna vedere di che cosa stiamo parlando, che tipo di progettualità c'è dietro e se esiste una coerenza con un progetto globale di promozione turistica e di valorizzazione turistica italiana. E su questo esistono alcuni problemi dal mio punto di vista legati anche alla normativa, alla legge italiana in materia turistica. Ossia, c'è la necessità di promuoversi in maniera unitaria all'estero, cioè, ossia come Italia, mentre invece ormai la legge ha delegato, dopo l'abolizione del Ministero, le competenze turistiche alle regioni e loro a sua volta in parte anche alle province, agli STL o APT che siano. In questo periodo si stanno molto muovendo le singole realtà locali per realizzare in prima persona dei piccoli, medi, grandi portali, ed esiste quindi un problema enorme di competenza, di gerarchia nella presa di determinate decisioni che possano far funzionare il portale italiano nel suo insieme.
Facciamo un passo indietro. Italia.it, quali sono le tue ragioni del fallimento di un portale che era stato presentato appunto come risolutore delle difficoltà del turismo italiano, delle deficienze del turismo italiano sul web, e che dopo pochi mesi è dovuto dichiararsi fallito, sia per questioni di critiche, di usabilità, piuttosto che di poca trasparenza nei costi, di resistenza anche delle regioni. Insomma, ci sono mille motivazioni su cui si è discusso molto in rete e tu per prima vi hai dedicato molta attenzione. Quali sono state secondo te le ragioni più significative del fallimento di Italia.it, che forse potrebbero valere anche come consiglio per questo nuovo progetto?
Ma io ritengo che esistano due grossi gruppi di lamentele che poi hanno causato il fallimento. Una, quella prevalente in rete, era molto basata su accezioni su lamentele di tipo tecnico, ossia tecnicamente questo portale, già forse l'idea di portale può anche essere messa in discussione, oggi che esistono tanti contenuti già online. Comunque era un portale pensato vecchio, anche perché i tempi della burocrazia, dal che il bando era stato appunto bandito, sono stati necessari alcuni anni prima della messa online, tant'è che era partito con il precedente governo Berlusconi e quindi sotto l'egida di Stanca dell'innovazione tecnologica, e poi messo online da Rutelli. Probabilmente Rutelli e il governo quindi che si è succeduto non ha avuto l'accortezza di entrare nel merito dei difetti che erano già previsti dal bando stesso. Di conseguenza tecnicamente è stata una debacle su tutti i fronti. È stata una debacle di carattere comunicativo, perché comunque non si è mai prestata attenzione alla rete, non c'è stata una comunicazione preventiva, una richiesta d'aiuto, che comunque l'aiuto arrivava online da tantissime fonti, e questo quindi non ha permesso di sviluppare, quindi di trasformare questo progetto, per quanto fallimentare, in un qualcosa che si poteva eventualmente evolvere seguendo le indicazioni degli utenti stessi. Dall'altro punto di vista, io sposto l'attenzione dal punto di vista strategico, ossia non si sapeva che cosa probabilmente doveva servire quel portale. È stato fatto, è stato bandito, è stato anche messo online senza che fosse chiaro che tipo di strumento e funzionale a che cosa doveva essere nell'ambito delle strategie turistiche del paese. Questo è, secondo me, quello che emerge, sempre secondo la mia visione, E che fa sì che se non viene sciolto questo nodo, non solo il discorso della promo commercializzazione, della comunicazione online, ma tanti altri progetti in ambito turistico, possano non vedere un felice esito, ecco.
Parlavi di promo commercializzazione ed è di fatto un'altra domanda che avevo in animo di farti, perché è una delle poche cose che sono state dette dallo stesso sottosegretario e sviscerate in tutte le sue accezioni da chi come te si occupa di questo argomento per professione o per passione e che sulla rete ovviamente scrive discetta anche appunto parlando e pensando al fallimento di Italia.it. E appunto il sottosegretario al turismo dice che il nuovo portale passerà da una logica di sola promozione ad una di promo commercializzazione. Non servirà quindi solo a far conoscere l'immagine dell'Italia, ma dovrà anche essere possibile prenotare biglietti, hotel, teatri e quant'altro. Vuoi spiegarlo questo passaggio? Perché forse non è del tutto chiaro.
Alcune regioni lo stanno già facendo, poche, pochissime. Sono partiti per prima in Trentino-Alto Adige con le due province autonome, il Friuli-Venezia Giulia a seguire, qualcun'altra e altre si stanno attrezzando in questa direzione. Significa semplicemente che come un portale di quelli privati, i più noti possono essere Expedia, quelli che tutti quanti noi utilizziamo. Quando abbiamo da prenotare online un viaggio, un volo, eccetera, è possibile attraverso questi portali avere la possibilità di prenotare online. Chi si è mosso bene in questo settore, come il Trentino Alto Adige, può vantare una percentuale di circa, e forse superiore, nel frattempo non ho dati aggiornatissimi, comunque superiore al 50% delle prenotazioni fatte online. Normalmente invece i portali nazionali non lo prevedevano, ma anche qui, come sappiamo, la situazione, anche nel turismo come in tutto il resto degli altri settori, è molto fluida. Dietro a un semplice click, a una semplice prenotazione, c'è a monte un grandissimo lavoro, cioè c'è la necessità di avere un database aggiornato di tutte le strutture che aderiscono all'iniziativa e chiaramente l'iniziativa è quanto più efficace, quante più sono le strutture che vi partecipano. Il fatto che province, regioni, STL si stiano muovendo sulla prenotazione online, sul booking online, bisogna vedere se la stessa strada ripercorsa dal portale italia.it o visititaly.com, come si chiamerà, non è ancora dato sapersi, se il database, diciamo, madre è uguale per tutti o se costringeranno i singoli operatori a descrivere e ad aggiornare continuamente i dati delle loro prenotazioni su tre portali, due, tre, quattro portali diversi. Ecco, questo è un pochino il nodo, l'interfacciabilità dei sistemi che verranno adottati dai singoli operatori locali o nazionali.
Anche perché molte delle critiche che noi stessi abbiamo fatto a Italia.it sono critiche, se vogliamo, comunicative, cioè non essere riusciti a raccontarsi nella maniera più efficace, magari proprio alle persone che nel web ci vivono e comunque avevano la possibilità di intervenire con opinioni o con punti di vista più o meno competenti. Adesso già girano delle cifre che hanno portato in molti a scrivere sui toni di Italia.it, forse legittimi, 18 milioni, 21 milioni, poi si vedrà. Ma passiamo ad altro, perché se no rimaniamo bloccati su Italia.it. Invece volevo chiederti anche qualcosa più in generale, perché alla fine tu dicevi all'inizio il portale Italia.it, quello che sarà, è comunque un'esigenza del turismo online. Leggevo proprio sul tuo blog come ci sono degli ultimi riferimenti, una ricerca che parla di un superamento dell'e-commerce legato al turismo sul canale tradizionale negli Stati Uniti. Quindi diciamo che la direzione sembra essere questa. Quali sono, secondo te, al di là del portale, le carenze, le possibilità di sviluppo del turismo nel territorio italiano?
Il turismo ha bisogno di cultura web. come al solito non possiamo essere annoverati tra quelli che anticipano i tempi e che quindi innovano prima che l'innovazione sia dominio di massa, però in questi ultimi 2 anni in particolare è stato il mercato che ha costretto, il mercato lato domanda, che ha costretto l'offerta ad adeguarsi a questi che sono diventati ormai degli standard condivisi, cioè l'utilizzo del web e lo sviluppo di tantissimi social network in ambito turistico che fanno tendenza, che costruiscono la domanda addirittura. E in questo senso via via si sta cominciando ad approcciarsi anche con una certa umiltà allo strumento web, imparando la sua grammatica. Si sta cominciando a sperimentare, quindi a utilizzare senza remore un approccio beta perpetuo, diciamo così, relativo ad alcuni esperimenti interessanti.
Esperimenti interessanti, dicevi, sicuramente il tentativo di giocare e sperimentare con le nuove tecnologie. L'ultima domanda però che ti voglio fare riguarda quello che sta un po' a monte di questi esperimenti legittimi e sperabili da parte di tutte le istituzioni turistiche, e ritornerei al titolo dell'intervista con cui abbiamo iniziato questa chiacchierata, l'intervista a Michela Vittoria Brambilla, che il giornale titolava "Renderò l'Italia più conveniente" di Sharm el Sheikh. Te lo chiedo perché mi pare, da osservatore esterno, che l'utilizzo del web soprattutto sia rivolto a due obiettivi che non sono esattamente gli stessi. Da una parte si parla di web come possibilità appunto di rendere una destinazione turistica più conveniente, dall'altra invece c'è chi pensa che il web si presti meglio ad una comunicazione del territorio che porti a una maggiore qualità più che una maggiore convenienza. Esiste questa diatriba più o meno nascosta? Cosa ne pensi?
Hai perfettamente ragione. Io non condivido completamente, non si può mai avere una posizione univoca, perché poi va contestualizzata in determinate situazioni, ad esempio nell'ambito della destagionalizzazione, che è un altro degli obiettivi importantissimi da perseguire per il turismo. Un discorso anche relativo alla convenienza può essere decisamente appetibile.
Scusa, che significa destagionalizzazione?
Destagionalizzazione significa che tutto sommato il prodotto Italia, uno per l'altro, adesso senza scendere nei casi particolari, va molto bene e di solito si avvicina al tutto esaurito nei periodi di alta stagione, quindi i soliti Natale e Capodanno e il solito periodo estivo, anche se questo periodo estivo ad esempio si sta via via sempre più restringendo, quindi gli arrivi tutto sommato tengono, sono le persone che arrivano, le notti, quindi pernottamenti, che in gergo vengono chiamati presenze, invece hanno una tendenza a diminuire. Questo può avere mille cause, chiaramente la prima è la crisi economica che stiamo attraversando non solo a livello italiano ma anche internazionale. Allora, cercare di prolungare la stagione, questa destagionalizzazione tanto ambita da tutti quanti attraverso il web, con il web può trovare uno strumento estremamente efficace, in questo caso ad esempio un discorso legato alla convenienza, laddove comunque avremmo degli allotment, come si può dire, degli alberghi vuoti, tutto sommato, pur che tenerli vuoti, un discorso convenienza può in parte essere condivisibile. Diverso è generalizzare invece il discorso sull'immagine, sul brand Italia. Io invece in questo non perseguirei la logica, l'unica logica, quella della convenienza, perché l'Italia a mio parere addirittura avrebbe bisogno in certi casi di operazioni di demarketing, cioè mantenere alto il livello qualitativo, molto alto, ma non siamo nella condizione in tantissime località di sopportare un ulteriore arrivo, un incremento quindi della domanda turistica. Io punterei molto sull'innalzamento del livello qualitativo tutto sommato facendo capire che, e veicolare il fatto che l'esperienza Italia è un'esperienza unica, soprattutto per alcune località, e che quindi possa portare profitti agli operatori, puntando più sulla qualità che sull'omologazione con altre località molto più standardizzate. Nell'epoca del web è vero che abbiamo una competizione che tutto sommato, se la poniamo sul prezzo, può mettere in competizione il Messico con Bali. Partire e spendere più o meno lo stesso budget può mettere in competizione località che non hanno nulla a che vedere tra loro, ma magari hanno solo in comune il fatto di appartenere al segmento balneare. L'Italia dovrebbe sottrarsi da questa logica e puntare invece sulla sua esclusività. Grazie alla lunga coda esistono nicchie di potenziali turisti nel mondo che possono apprezzare piccoli borghi, piccole esperienze che solo l'Italia può dare.
Grazie Roberta Milano, noi con Quinta di Copertina ci vediamo tra 7 giorni e vi auguro una settimana piena di esperienze da turisti anche in Italia.